Buonasera e benvenuti. Io uso il microfono perché stiamo facendo la diretta con Samba Radio, che insomma magari dopo dicono due parole loro per presentarsi. Io sono Giacomo e parlo in realtà a titolo personale come co-organizzatore di Wake Up, l'evento per la festa dell'Europa, che adesso siamo alla quinta edizione qua alla Vis, per avvicinare i temi europei che possono essere complessi alla comunità di la Vis. Questo è il terzo evento di quest'anno, terzo ed ultimo. Abbiamo fatto l'11 la diretta della finale dell'Eurovision Song Contest. Venerdì scorso abbiamo avuto un incontro con la presentazione di due libri per parlare delle guerre, il calcio e come queste tematiche vanno a interessare dinamiche globali a partire appunto dall'Europa. E questa sera invece abbiamo il piacere di avere con noi quattro docenti universitari. Abbiamo Marco Brunazzo, Emanuela Rossini, Emanuele Massetti e Pejman Abdolmohammadi, corretto? Grazie. Allora rimaniamo su Pejman, che ci aiuteranno ad avvicinarci alle prossime elezioni europee che saranno l'8 e il 9 di giugno e mi raccomando sono elezioni importanti anche queste. Oltre a loro ci sarà Mattia Frizzera che modererà l'incontro, a cui lascio la parola molto volentieri nel giro di un minuto. E poi abbiamo tre organizzazioni, giovani, dinamiche, divertenti, che hanno a cuore le tematiche dell'Unione Europea, che si presenteranno. Sono Beta Italia e la Gioventù Federalista Europea, la sezione trentina, e anche il Club Alpbach, che ha la loro anche sezione trentina. Io mi taccio ringraziando il comune di La Vis che organizza questo evento, che in realtà ci sostiene nell'organizzare questo evento, e lascio la parola a Mattia Frizzera che vi condurrà durante l'evento. Grazie e buona serata.
Grazie ancora a tutti che siete venuti qua oggi con la grande concorrenza del Festival dell'Economia. E io allora volevo prima partire con i ragazzi che sono la nostra speranza perché sono i più eurofili e infatti ho letto nei recenti sondaggi che la fascia 18-34 in teoria più del 90% dovrebbe andare a votare. Allora partiamo con Elisa di Beta Italia.
Buonasera a tutti, è un onore aprire questo pomeriggio. E sono Elisa di Beta Italia e siamo un'associazione giovanile senza scopo di lucro che è impegnata nell'organizzazione di progetti di educazione civica in materia di istituzioni europee, quindi parliamo del loro funzionamento, dei loro poteri e lo facciamo in particolare organizzando eventi chiamati Model European Union, che sono delle simulazioni del processo legislativo dell'Unione Europea, in cui i ragazzi per qualche giorno vestono i panni di commissari europei, europarlamentari, ministri, giornalisti o lobbisti e appunto discutono ed emendano vere proposte di legge, disegni di legge che vengono discussi all'interno delle istituzioni europee. Lo facciamo all'interno di un quadro più ampio di un'associazione Beta Europe che è presente in oltre 20 paesi da circa 15 anni e perciò appunto ogni anno cerchiamo di portare quanti più ragazzi possibili, solitamente nell'ordine delle centinaia, quando siamo fortunati anche oltre un migliaio all'anno, a questo tipo di eventi formativi. E diciamo che lo facciamo per due motivi principali. Il primo è un motivo proprio puro di educazione, quindi per dare una fotografia nitida di quello che è il complesso panorama europeo proprio a livello di essere insieme uniti, appunto, together, come il motto delle piattaforme europee. E non è facile perché bisogna conciliare gli interessi delle piccole imprese, quelli delle grandi corporation, bisogna conciliare gli interessi dei portoghesi con quelli dei lituani e bisogna affrontare tanto tematiche locali, allo stesso tempo però pensare alle grandi sfide globali. E diciamo, il secondo motivo per cui lo facciamo è anche un motivo di autoconsapevolezza, appunto. Noi siamo comunque la generazione che è nata dopo Maastricht, quindi che non ha mai usato la lira, che ha presente solo dei confini porosi dell'Unione Europea, e pertanto è anche importantissimo essere consapevoli del proprio agire civico, dell'importanza di esserci sulla scena politica e quindi di impegnarsi. E in particolare nel 2024, che è un po' stato definito come l'anno delle elezioni, quindi elezioni europee, ma anche elezioni americane, ci sono state le elezioni in Russia, ci saranno le elezioni in Iran, ci saranno le elezioni in Georgia, ci saranno le elezioni in India. Oltre 4 miliardi di persone al mondo, più di metà della popolazione mondiale, al voto. E quindi appunto è qualcosa di molto importante. Peraltro questa è la decima tornata elettorale europea per noi italiani, che abbiamo la fortuna di essere uno dei paesi fondatori, e dal 1979 è praticamente cambiato tutto. Abbiamo un'Europa molto più ampia, da 9 a 27 paesi, e appunto abbiamo tante conquiste, non più una comunità ma un'unione europea. E pertanto è importante essere consapevoli di chi andiamo a votare, cosa andiamo a votare. Andiamo a votare la nostra voce in qualcosa di più ampio per sfide globali, quindi non solo di natura nazionale, ma un continente intero. E quindi appunto io, per dare spazio anche ai miei colleghi, tra virgolette, mi interrompo, però prima di lasciarvi volevo appunto invitarvi a informarvi, e questo è sicuramente il posto giusto, e anche tutto il festival questo weekend è sicuramente un'ottima occasione per avere più consapevolezza del contesto di queste elezioni. E niente, vi auguro un buon proseguimento a tutti. Grazie.
La Gioventù Federalista, potete venire anche tutti e tre, se volete, così siete una confederazione.
Buonasera a tutte e tutti, noi siamo rappresentiamo il Movimento Federalista Europeo. Il nome è un po' autoesplicativo, siamo un movimento politico apartitico, perché abbiamo a che fare con tutto quanto lo spettro della politica, che lotta per un obiettivo unico, ossia la federazione europea. Perché noi pensiamo che il modello federale sia l'unico che possa affrontare le sfide che la storia ci pone, visto che siamo davanti a un altro periodo di crisi grande. Dicono che noi siamo la generazione delle crisi, nate e fatte nelle crisi, e sono problemi che vanno affrontati a livello sovranazionale, e il modello federale è l'unico che può affrontare questo problema, nonché anche garantendo l'identità e la difesa di quante diversità. Ricordiamo che il motto dell'Unione Europea è unita nella diversità. E noi pensiamo che ci battiamo per la cittadinanza attiva, perché ci rendiamo conto che l'unico modo per avere un cambiamento è essere parte del cambiamento stesso, essere parte dell'azione, perché se vogliamo fare e vedere un cambiamento dobbiamo agire, sennò si rimane nello stallo, perché l'Europa non è mai stata una questione di sé, ma una questione di come. Quindi, citando quello che ci ha detto la ragazza poco fa, informiamoci, agiamo e andiamo a votare, perché essere la spina nel fianco dei nostri rappresentanti, per far capire quali sono le nostre visioni, i nostri interessi e quello che vogliamo vedere come cambiamento, perché se non siamo noi i primi ad agire non si va da nessuna parte.
E chiudiamo questo giro di presentazioni delle associazioni giovanili con il Club Albach Trentino. Albach è una ridente località del Tirolo, una località montana, dove ogni anno nel mese di agosto si tiene un bellissimo meeting internazionale al quale partecipa anche la provincia di Trento, soprattutto durante c'è un weekend dedicato che si chiama Tiroltag, le giornate del Tirolo. E Albach è un bellissimo posto da vedere, dove anche è sepolto il famoso Schrödinger, il fisico del gatto di Schrödinger.
Buonasera a tutte e tutti, grazie mille per l'opportunità di essere qui e di presentare la nostra associazione. Appunto io faccio parte del Club Albach Trentino e come veniva anticipato il Club Albach Trentino è parte di una rete più ampia di club che ha base prevalentemente europea ma si sta ampliando sempre di più anche a livello extraeuropeo. Abbiamo tantissimi club in Africa, in Asia, negli Stati Uniti, quindi è una rete che si sta allargando e noi all'interno di questa enorme rete ci poniamo come punto di contatto tra il territorio trentino e il resto d'Europa. Come? Organizzando delle conferenze sul nostro territorio, prevalentemente, grazie al sostegno e alla partecipazione di professori, esperti e della cittadinanza che cerchiamo di coinvolgere nei nostri eventi e allo stesso tempo fornendo delle borse di studio che permettano a giovani studenti o lavoratori che siano del Trentino o che studino in Trentino che permettano loro di partecipare al Forum Europeo di Albach che appunto si tiene ogni anno ad agosto e che è un momento veramente di crescita personale. Io sono stata fortunata l'anno scorso, sono stata selezionata come scholarship holder, quindi mi è stata data la possibilità di andare col Club Albach Trentino e sono tornata qua dopo due settimane veramente rinfrancata perché si ha il modo di mettere in pratica tutte le conoscenze che a livello universitario si imparano, ma se ne può discutere con persone che arrivano da altri paesi, da altre regioni e che ci permettono di avere una prospettiva diversa sulle stesse tematiche. Quindi magari ti siedi al tavolo a pranzo e scopri che di fianco a te c'è un ragazzo indiano che ti racconta quanto sia importante per il suo paese che sia arrivata una navicella spaziale sulla Luna. Quindi è veramente un'esperienza unica. Noi vi invitiamo a seguirci insomma un po' sulle nostre pagine perché siamo stati attivi anche in questo periodo per prepararci al voto perché crediamo fortemente nei valori europei e in generale se volete seguire le nostre attività sicuramente faremo di tutto per renderle sempre più accattivanti e sempre più coinvolgenti per sempre più fasce, sempre più ampie fasce della popolazione. Grazie.
Grazie tante. Allora, cominciamo il giro di tavolo e salutiamo anche gli ascoltatori di sambaradio.it che ci ascoltano anche dal più lontano Ciringuito del Brasile. E parto con una domanda, ma siete liberissimi anche voi di alzare la mano e così alimentiamo il dialogo e non diventa una cosa troppo cattedratica. Allora, io volevo partire da un dato, mi sono guardato un po' di sondaggi, gli ultimi sondaggi perché oggi è l'ultimo giorno nel quale possono essere pubblicati. E le elezioni appunto sono l'8 e il 9, si vota sabato 8 dalle 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23. E uno di questi diceva, andava ad analizzare appunto il dato generale, che è il dato che ci interessa anche di più a noi che siamo interessati a far sì che la gente partecipi, è quello della partecipazione. Si stima che ci sarà una partecipazione tra il 53 e il 56% degli aventi diritto al voto. E è stata fatta un sondaggio da Piepoli all'interno della categoria 18-34 anni e appunto questa sera è un momento speciale perché vedo tante persone in questa fascia 18-34 anni e si dice che quelli che non votano in quella fascia d'età soprattutto per il 24,7% hanno detto che è perché non mi interessa la politica. Quindi il primo giro di tavolo che faccio con i nostri ospiti è perché al 24,7% di questi giovani non interessa la politica, secondo voi? Chi si prende il microfono bollente in mano?
Allora, buongiorno a tutti, sono Emanuela Rossini e grazie innanzitutto di essere qua e mi avete veramente confortato sentendovi parlare perché sento la grande voglia di conoscere ma anche una vera partecipazione a questo voto e tra l'altro mi avete anche confortato perché abbiamo seminato bene. Io in questi 30 anni ho lavorato moltissimo proprio anche nella formazione civica all'Europa e sento che abbiamo fatto un passaggio di staffetta. Ecco, quindi vi accompagniamo. Ecco, oggi qui sento che insieme vi accompagniamo a proseguire nella costruzione poi di questo progetto europeo. Allora, la domanda: perché non interessa la politica? Io ho fatto politica, ero deputata nella scorsa legislatura, una legislatura particolarmente difficile perché abbiamo avuto molte crisi, dalla Brexit al Covid al Next Generation EU, comunque da costruire, e poi la guerra. Quindi una legislatura che mi ha veramente impegnato molto, era la mia prima carica elettiva, non avevo mai fatto politica diretta e quindi è stato un bel battesimo. Per fortuna prima avevo sempre, come policy maker, mi ero sempre occupata di politiche e venendo dal Trentino ero anche preparata, diciamo strutturata, a lavorare a più livelli governativi, diciamo, quindi anche il rapporto ai territori. Sono stata vicepresidente alla Commissione Politiche Europee e da lì ecco ho visto un po', e rispondo alla domanda. Perché c'è una disaffezione alla politica? Ma perché comunque la politica oggi fa fatica a mantenere le promesse? Fa fatica perché un po' la globalizzazione ha dislocato dai territori tanti attori, anche le stesse imprese, e un po' noi a livello europeo si è già creata una sovranità europea da cui vengono anche regolate molte istanze degli stati membri. Molta delle nostre decisioni economiche, delle nostre politiche economiche, che le decidiamo a Bruxelles, penso alle politiche agricole anche. Quindi essere presenti a Bruxelles, essere presenti a livello governativo europeo è imperativo proprio anche per guidare e governare gli stati membri. Cosa comporta però? Che la politica deve essere in grado di giocare a questi due livelli, aggiungiamo il terzo che è quello territoriale, regionale, e quindi riuscire a, e qui sta la debolezza di oggi, abbiamo delle connessioni deboli tra il livello regionale, nostro provinciale, e nazionale ed europeo. E quindi la politica, in un certo senso, se governa solo sul territorio, gli mancano le leve per poi fare le cose che promette, perché queste accadono o a livello nazionale o a livello europeo. E come avete detto prima, anche noi siamo in un contesto globale e quindi l'Europa stessa, pensiamo alle politiche economiche che ci vedono lavorare, dovremo prendere decisioni importanti anche per come trattare con la Cina e con gli Stati Uniti. Quindi le partite sono a più livelli e chi ci va a perdere in un certo senso è una politica che ancora sta chiusa a un livello solo, magari. Quindi ecco perché anche i populismi, la politica come fa a mantenere le promesse quando le cose avvengono, sono più complesse di prima, e per poterle guidare bisogna coordinarsi maggiormente a più livelli, e anche c'è anche più incertezza, le partite non sono più nazionali soltanto, quindi questa è una crisi della politica. Aggiungo poi, e poi chiudo, su una crisi forse anche dei partiti, non so se è colpa del fatto che non c'è più finanziamento ai partiti, e lo dico per esperienza, la politica ha bisogno di organizzazione per funzionare. Io in Parlamento ho utilizzato tutte le indennità che avevo, i soldi che ci venivano dati, per investirli sulle competenze. Cioè, ho sempre avuto persone competenti in diverse materie, perché noi dovevamo votare, prendere decisioni su tanti settori che un parlamentare, un politico non ha poi di suo. Allora, investire per avere la persona che ti studia le materie legislative, normative, in ambiti che non sono i tuoi, vuol dire investire economicamente anche. Quindi la politica, per essere una politica seria, ha bisogno di organizzazione e secondo me siamo in una crisi proprio di una politica che sta su un livello molto di schiuma. Noi in Parlamento dicevamo lo show, quando c'era la telecamera sapevamo che lì venivano dette cose molto di pancia perché venivi visto, però non di merito, ecco. Quindi chiudo dicendo che abbiamo bisogno di tornare, capire che la politica ha bisogno di competenze maggiori e di un'organizzazione, ma anche capire che oggi, per mantenere le cose che si promettono, bisogna avere uno sguardo molto lungo, anche bisogna pensare a una prospettiva lunga. Per avere una prospettiva lunga, i cittadini devono avere fiducia, e lì è la partita anche. Senza la fiducia il politico non ha quella prospettiva su cui può promettere, e che sa che ha bisogno di tempo. Quindi un po' la partita ci vede coinvolti, politici e cittadini, nella stessa sfida: recuperare fiducia per pensare a una politica di lunga prospettiva, come, e chiudo, i problemi che abbiamo hanno bisogno di prospettive lunghe. Quindi tornare a incentivare la politica, avere una prospettiva lunga, è necessario per recuperare quella fiducia nella politica.
Salve, io sono Emanuele Massetti e volevo innanzitutto dire che sono al 100% d'accordo con quello che ha detto la collega Emanuela Rossini, ma volevo aggiungere un punto rispetto a questa domanda, che è l'alto livello di disoccupazione giovanile che abbiamo in questo paese e l'altissimo livello di inattività tra i giovani, cioè giovani che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro. È estremamente difficile per un giovane che non riesce a inserirsi nel mondo del lavoro sentirsi pieno cittadino. È estremamente difficile per un giovane in quelle condizioni sentire che può avere una qualche influenza nel sistema politico e sentirsi connesso con la comunità politica in cui vive. E questo può spiegare un certo scoraggiamento nel sistema politico e nella politica in generale, che può portare all'astensione. Secondo me è un dato su cui vale la pena riflettere.
Bene, io faccio la parte di quello buono, allora, del poliziotto buono. è vero che viviamo anni difficili per la politica e più in generale direi anni anche difficili per la democrazia, per tutte le cose che giustamente sono state dette, la dispersione della sovranità, per cui diventa difficile capire dove vengono prese le decisioni, la difficoltà di capire effettivamente chi è responsabile per le decisioni che sono prese. Non dimentichiamo che molte decisioni sono diventate estremamente complicate perché non sono più, cioè sono decisioni che riguardano in molti casi questioni etiche o che hanno comunque dei risvolti etici o se non altro anche aspetti tecnici molto complicati, per cui il mondo non è, diciamo, non è più classificabile secondo strumenti facili e immediatamente comprensibili per i cittadini. C'è la questione della difficoltà delle tradizionali fattori di mobilitazione, gli attori della mobilitazione, i partiti sono, lo sappiamo, in crisi da un bel po' di tempo. Ci sono le difficoltà economiche, l'aumento delle diseguaglianze in molti paesi, ma quindi la politica in generale non se la passa bene, non se la passa bene nemmeno tra i giovani, perché se la domanda di Mattia doveva essere perché la politica non interessa ai giovani, un po' populisticamente potremmo dire che la politica non si interessa ai giovani, molto autoreferenziale. Però, come dicevo, io voglio fare anche un po' il poliziotto buono, perché in realtà sarà la mia esperienza biased, sì, cioè, però insomma io insegno corsi di politica a studenti universitari, quindi, io vedo che i giovani non sono necessariamente disinteressati alla politica, è solo che ci interessano in un modo diverso. Per cui,
se uno studente di sociologia non è interessato alla politica,
no, più in generale, no, credo che non riguardi solamente i miei studenti, perché per esempio adesso la facoltà di economia, che è stata occupata dai manifestanti pro-Palestina, quindi diciamo quello che io vedo è un modo diverso di fare politica, magari più concentrato, più individualizzato, più concentrato su questioni specifiche, e un modo di partecipare in cui il voto ha perso il significato che ha per coloro che hanno qualche anno in più, che sono, diciamo così, un po' più maturi dal punto di vista anagrafico. Quindi io non vedo una smobilitazione dei giovani, ma vedo piuttosto una diversa voglia e diverse forme di partecipazione tra i giovani.
Buonasera a tutti, si sente? Sì. Sarò molto breve, chiaramente penso sia un quesito molto importante questo. Partirei proprio dal fatto che a mio avviso ormai siamo in un nuovo secolo, il nuovo secolo nasce dal Covid in poi, al 2020, non dal 2000, e quindi penso che ormai anche gli schemi devono cambiare. E quindi tutti gli schemi vecchi che noi abbiamo dal punto di vista della politica, secondo me, non sono più molto adeguati alle nuove generazioni. Bisogna cambiare totalmente la partita. Quindi anche questa visione cittadini, istituzioni e così via va rivista. E le nuove generazioni penso che abbiano questo sia come compito, ma penso che anche abbiano questo in mente. Quindi dobbiamo un po'. Lungi da me essere un renziano, ma bisogna rottamare un po' di persone, quindi rottamare sistemi vecchi, sistemi che non hanno prodotto ciò che dovevamo avere, e quindi adesso veramente, infatti mi è piaciuto quando mi hanno invitato che il nome dell'associazione è Wake Up Europe, nel senso di che si deve svegliare anche le nuove generazioni e essere con l'organizzazione, che sono d'accordo, l'organizzazione è potere, quindi organizzare bene, non fidarsi più di vecchi schemi, creare nuovi sistemi e poter essere, il potere si prende, non si chiede. Quindi cercare di organizzarsi bene dove c'è la democrazia, e c'è in questo momento in Italia, e c'è molto bene, quindi si può benissimo lavorare, non c'è un regime in Italia, c'è la democrazia, e quindi andare avanti e fare questo bel lavoro per poter entrare e riuscire voi a creare qualcosa di nuovo e andare verso il bello, contro tutte le corruzioni e i nepotismi, tutto quello che ferma voi giovani a entrare nei sistemi, perché sappiamo che c'è molto di questo. Quindi bisognerebbe entrare e riprendersi lo spazio che vi appartiene. Secondo me un po' questo è la chiave di apertura. Grazie.
Ci sono dei ragazzi che hanno già subito una domanda?
Ringrazio intanto tutti i relatori per le loro risposte, in particolar modo per la concisione del professor Masetti, che ha sollevato un problema che da giovane sento molto. Io mi ponevo anche un altro interrogativo riguardo a questo disinteresse. Come ricordava, penso, prima Elisa, giusto? L'Europa mette insieme giovani con diverse esigenze, diversi passati, anche se vogliamo, e quindi mi chiedevo se l'interesse o il disinteresse che si percepisce anche a livello europeo abbia delle specificità in realtà che corrispondono alle diverse nazioni. Per esempio in Italia è vero che la situazione politica è in crisi, per esempio un momento storico potrebbe essere Tangentopoli, no? Ci sono tutte queste questioni che sono state sottolineate, però ci sono anche degli elementi specifici che hanno portato l'Italia ad avere la situazione che ha, e quindi mi chiedevo se ci fosse qualcosa che mette in comune il panorama europeo, quali sono questi elementi che caratterizzano il panorama europeo e quali sono invece degli elementi più specifici che rientrano nella nostra situazione, che possono permettere, come diceva magari il professor Pechman, invece di prendersi questo potere, di rinnovarsi, e se questo rinnovamento possa essere pensato in maniera più generale su un piano europeo, e come possa essere pensato invece come il rinnovamento specifico dato dai problemi specifici di ogni nazione debba essere interpretato e debba essere attuato. Grazie.
Un altro intervento? Qualcuno vuole rispondere a queste belle sollecitazioni?
Molto brevemente. Faccio un po' fatica a rispondere in modo focalizzato perché la domanda è molto generale. Allora, ci sono dei trend di cui parlava prima la collega che sono globali. E poi c'è questo sistema politico che noi abbiamo creato in Europa, che è l'Unione Europea, che produce politiche, produce decisioni, produce indirizzi, e questi in alcuni casi tendono a spingere tutti i membri dell'Unione Europea o delle varie aree all'interno dell'Unione Europea in una certa direzione. In alcuni casi l'applicazione delle stesse regole in contesti diversi crea divergenze e asimmetrie. Quindi questa è una considerazione di tipo generale. Per andare più nel dettaglio bisognerebbe capire se c'è un ambito specifico al quale lei si riferiva e di cui si può parlare più specificatamente. L'inizio della sua domanda era relativo a ma i giovani in Europa sono tutti uguali? Mi è sembrato che fosse così, o l'Unione Europea si rivolge ai giovani in modo, diciamo, generalizzato. È ovvio che anche all'interno non c'è soltanto i giovani di un paese piuttosto che di un altro, ma anche i giovani che si trovano in condizioni sociali diverse, che si trovano anche in condizioni abitative diverse. C'è chi vive nelle grandi metropoli, chi vive in un paese come la Vis, e questo crea bisogni, preferenze, modi di pensare diversi, per cui anche i giovani si rapportano come gli adulti in modo diverso rispetto agli stessi temi politici.
Beh, tu Emanuele hai già detto appunto analiticamente molto bene che è difficile rispondere a questa domanda in modo, cioè, se non andando proprio a vedere le situazioni dei vari paesi. Io porterei però la questione sul tema sempre dell'interesse che ha la politica verso i giovani. Per dire che se c'è un luogo, credo, che si occupi seriamente delle prossime generazioni, questo posto è l'Unione Europea. Alcuni dei programmi che sono stati lanciati negli ultimi anni, in particolare, che sono stati, prima ricordava Emanuela, Next Generation EU, ma io metterei anche il Green Deal. Sono dei programmi di lunga prospettiva che guardano, Next Generation EU fin dal nome, e che veramente cercano di dare delle risposte perfettibili alle esigenze dei giovani europei, prima di tutto, dando loro proprio una prospettiva diversa di un mondo in cui si troveranno a vivere e cercando di affrontare le grandi questioni che paradossalmente la politica nazionale fa più difficoltà ad affrontare. Quindi, al di là delle varie situazioni politiche nazionali, insomma, mi piacerebbe che le elezioni europee fossero anche le elezioni dei giovani, perché la posta in gioco è veramente il futuro di un continente. Quindi, insomma, mi piacerebbe, ecco, ritrovare una partecipazione significativa lì, perché, insomma, ci sono dei validi motivi perché i giovani si rechino alle urne in Europa.
Ma grazie, la domanda è davvero molto acuta e mi piace molto, perché tocca due cose, secondo me, che mi aiuta adesso a la tua domanda a sintetizzarle. Perché da un lato, cosa divide i giovani nei 27 paesi? L'Europa non è percepita allo stesso modo nei 27 paesi. Assolutamente. L'Europa rappresenta qualcosa di diverso se noi guardiamo i paesi dell'Europa orientale, per esempio. Io me ne sono accorta anche parlando con i colleghi parlamentari. E perché? Perché in quei paesi che sono entrati in Europa recentemente, quindi dopo l'allargamento, parliamo nel 93, hanno avuto un balzo economico incredibile. Se voi andate in Polonia, non è riconoscibile da prima del 93. I giovani che vivono lì hanno visto questo cambiamento, e i cittadini di quei paesi anche hanno percepiscono, è viva la memoria di come erano prima. Quindi l'Europa significa modernizzazione, libertà, democrazia, perché hanno ancora più vicino la memoria di com'era la storia. Se guardiamo all'Europa occidentale invece, quindi paradossalmente la patria, le nazioni fondanti, l'Europa, hanno una memoria molto più sbiadita della povertà in cui eravamo. E quindi in un certo senso c'è più stanchezza, perché si è più sopraffatti dalle difficoltà e non si è più nella memoria cosa vuol dire. Quindi questo io lo vedo come una vitalità diversa, un agganciamento all'Europa molto più, più vivo. Aggiungo il livello della guerra. C'è una percezione di rischi nell'Europa orientale completamente diversa dall'Europa occidentale. Per noi, per moltissimi, ci si chiede anche nel nostro paese: ma perché andiamo in Ucraina? Ma voi andate in Germania, andate a parlare, la Germania ha investito 100 milioni in difesa, in un anno ha deciso via, ma perché lì vivono il rischio. I colleghi di tutta l'area mi dicono: ma voi non sapete cosa vuol dire? Ma noi gli carri armati li abbiamo visti. Quindi c'è anche una percezione di rischio diverso, che fa sì che vedano l'Europa come davvero la casa da difendere. Noi ce la siamo dimenticati, non abbiamo mai vissuto la guerra noi, quindi noi diciamo: ma perché dobbiamo difenderci? Quindi la percezione, qui c'è una spaccatura proprio. Nello stesso tempo la generazione dei giovani cosa li unisce? E qui c'è da un lato Erasmus, che ho letto recentemente in Italia ogni anno, dunque nel 21 e 22 sono partiti 50.000 ragazzi italiani a fare Erasmus in un anno, pensate. cosa è cambiato? Cioè, la mia generazione, l'ho visto nascere, non l'ho vissuto Erasmus, quindi siamo ormai, abbiamo un'eredità di figli di Erasmus che hanno cambiato il panorama, e questo collega tutti i giovani. Ma poi l'elemento dirompente, la rivoluzione tecnologica. Oggi i giovani sono in streaming col mondo, e vi dirò di più, i giovani europei sono molto vicini ai giovani di tutto il Nord Africa, dei paesi del MENA, Arabia, cioè sono vicini nel sentimento di, dei bisogni sociali che hanno. Cioè è paradossale, però c'è una divisione contestuale di percezione dell'Europa, ma c'è anche un'unione dei giovani a cui noi auspichiamo, cioè che, perché si sentono uniti dagli stessi bisogni sociali che hanno, e su questo si sta creando una fratellanza globale, secondo me.
The floor is yours, la palla è da voi, se qualcun altro vuole intervenire, altrimenti...
Allora, come è stato detto prima, stamattina sentendo la radio sono rimasto stupito dal sentire che i giovani tra i 18 e i 34 anni sarà la fascia in cui maggiormente si andrà a votare. Allora da qua però nasce anche un problema, secondo me, perché la fascia dal 34 in poi, in un paese vecchio come l'Italia, lo sappiamo, non ci sono, i giovani sono sempre di meno, non vanno a votare. Loro che sanno benissimo cosa i loro genitori e i loro nonni hanno dovuto fare per combattere e arrivare ad avere un'Europa unita come questa. Questo secondo me è anche un fattore di benessere. Come diceva prima la professoressa, la domanda frequente che si sente: perché aiutiamo l'Ucraina? Ecco, questo può essere rapportato anche al fatto che noi abbiamo un benessere, e solitamente l'essere umano quando sta bene non deve combattere per nulla. Quindi questa era solamente una piccola analisi. Invece per i giovani, perché i giovani sì, sono il futuro dell'Europa, non vanno, quelli che non vanno a votare non gli interessa realmente, o le proposte sono quelle che sono? Perché un giovane deve scegliere tra un generale e, senza entrare, lasciamo, no, perché un giovane deve scegliere tra un generale o una pseudo martire in un carcere in Ungheria? C'è una crisi della politica. Il problema è che i partiti candidano simboli e non politici. Se c'è una crisi di politica, perché dobbiamo candidare un generale e quella che è incatenata? E questa è la domanda. Sì, è una crisi di politica perché non ci sono più idee, ci sono solo simboli. Ecco, un'analisi da parte vostra, grazie.
Prima di farvi rispondere, provo a trovare una risposta da quel sondaggio che vi ho letto prima. L'area 35-54 anni non va a votare il 45% dei 35-54 perché nessun leader o partito mi piace. Quindi insomma, ci sono tre leader in quella fascia lì che sono Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Elly Schlein, probabilmente non piacciono ai loro coetanei. E poi un altro problema è: perché non posso votare, sono fuori sede. Il 19% delle persone delle 35-54 anni non può votare perché è fuori sede, e perché noi siamo un paese in cui non è possibile fare il voto a distanza. Un'altra cosa era: perché la campagna elettorale non parla di temi che mi interessano. E questa cosa ha visto sia gli under 34 che i 35-54 anni sono molto coinvolti da questo tipo di risposta. La palla a voi.
Volevo collegarmi a quello che diceva prima la collega sulla questione dell'importanza dell'Erasmus, che penso sia veramente importante, cioè la generazione che ha iniziato a fare l'Erasmus, che l'ho fatta anch'io, e quindi una generazione che poi adesso continua, penso che sia riuscito un po' a uscire dall'idea dei confini nazionali, conoscere persone di altre culture, però dell'Europa, e questo ha creato sicuramente un sentimento importante di vicinanza continua. Noi abbiamo un gruppo che ancora da 20 anni ci frequentiamo, insomma, a livello almeno dei social e così via, e poi appunto anche i social hanno creato appunto quello che è il nuovo mondo. Però tornando alla domanda che l'osservazione che era molto acuta a quello che lei faceva, chiaramente in effetti i due simboli che lei ha usato sono simboli interessantissimi, cioè da un lato un generale che dice cose che possono suscitare attenzione da una parte e dall'altra con varie cose, e dall'altra parte una signorina dei centri sociali che soffre per l'umanità in Ungheria. Quindi queste due, diciamo, questi due simboli così che non c'entrano tantissimo con quello che veramente i giovani hanno bisogno, e penso che sia proprio la carenza di soluzioni. Poi non sono solo loro però i candidati, ci sono anche molti candidati, immagino, bravi, bravi nel senso come policy, come politiche, che se ne accorgono, saranno bravi anche loro due. Però chiaramente questo è un grande problema dal punto di vista del simbolo. Lei ha individuato un problema che io condivido, e penso che appunto la cosa principale sia quello di continuare ad avere la coscienza del rinnovarsi, e questo rinnovarsi lo devono fare i giovani, quindi l'università, ma non solo l'università, anche nel mondo del liceo, cioè questi scambi che si fanno già prima, la conoscenza e aprire gli orizzonti mentali è fondamentale per conoscere sempre di più. Questo però anche bisogna stare attenti a non cadere nel fanatismo dall'altra parte, perché anche il fatto di spingere tantissimo, come si è fatto nell'ultimamente, da un'altra parte crea anche dei rifiuti. Quindi l'integrazione, il pluralismo è molto bello ed è fondamentale, ma senza entrare poi a esasperare situazioni che ormai non si può neanche più parlare, dire lui o lei, perché non riesce più a parlare. Quindi il fatto di esasperare alcune situazioni crea poi il rifiuto, come queste cose dell'ambiente. È importantissimo l'ambiente, ma esasperare quella roba lì, poi tutti diventano contrari dall'altra parte. In tutto ci vuole la misura. Quindi anche nel pluralismo il fanatismo è vietato, secondo me. Le ideologie non vanno bene da nessuna parte, né che sia eco né che non sia eco. Grazie.
Io volevo riallacciarmi a quello che diceva Emanuela prima sulle differenze tra Europa occidentale e Europa orientale, per aggiungere qualche elemento. Allora, riguardo all'Europa orientale, quello che ha detto è molto vero. Per i paesi che venivano dall'esperienza comunista e soprattutto dall'esperienza della transizione, che è stata estremamente dura in moltissimi di quei paesi, la prospettiva di entrare a far parte dell'Unione Europea e poi l'entrata nell'Unione Europea ha rappresentato un'incredibile opportunità di crescita, di accesso a un mercato importantissimo, e anche un sottrarsi, insieme all'entrata nella NATO, alla sfera di influenza russa. E questo è qualcosa che non solo i giovani, tutti quanti, hanno molto presente in Europa orientale. Allo stesso tempo, l'essere stati per 50 anni sotto l'influenza straniera, in quel caso sovietica e russa, ha anche determinato un fortissimo attaccamento alla patria. E questo è il motivo per cui i paesi dell'Est Europa stanno dentro l'Unione Europea in modo diverso da come ci stiamo noi, e soprattutto noi paesi dell'Europa mediterranea, che siamo molto più attratti da questo sogno di sciogliere le patrie in un'unica patria europea, e che invece in Europa orientale risuona meno tra le coscienze di quei popoli, proprio perché hanno subito l'interferenza straniera in modo pesante, in particolare ovviamente da Mosca. Per quanto riguarda l'Europa occidentale, a livello economico è vero l'opposto per molti paesi, ma non è che noi non ci ricordiamo di quanto stavamo male nel 1947, subito dopo la guerra, è che ci ricordiamo anche di quanto stavamo andando bene negli anni 60 e negli anni 70, quando c'era progresso sociale, negli anni 70 veniva varato lo Statuto dei lavoratori, mentre nel 2014 veniva varato il Jobs Act. Quindi passare da una fase di ascendenza sociale in cui si aprono le opportunità per le masse, in cui aumenta la mobilità sociale, in cui aumenta l'eguaglianza, in cui aumentano le opportunità, in cui le persone che si affacciano nella società hanno prospettive di vita migliori delle generazioni precedenti. E poi vedersi piombati in una situazione in cui le generazioni hanno aspettative di qualità della vita e prospettive inferiori alle generazioni precedenti, con una disoccupazione alta, stabilmente alta, salari stagnanti, economia stagnante, è ovvio che non è un caso se questo viene anche attribuito al processo di integrazione europea, perché questo è avvenuto in parallelo al processo di integrazione europea e in connessione al processo di integrazione europea. Perché le regole che ci governano e che sono associate all'Unione Economica e Monetaria Europea sono regole che favoriscono la stagnazione economica e che sono contrarie alla crescita economica. Quindi questo giustifica in gran parte la crescita degli orientamenti, diciamo, scettici o sospettosi verso l'Unione Europea, in particolare nei paesi dell'Europa occidentale. Non è un caso che certi partiti sono diventati i partiti più importanti in Italia, lo stanno diventando in Francia, lo diventeranno a fine anno in Austria, lo sono diventati in Olanda e stanno crescendo persino in Germania.
Allora, risponderò alle domande che mi permettono di togliermi alcuni sassolini dalla scarpa. Quindi grazie. Dunque, perché non vanno 35-44 anni? Molto egoismo. L'Europa da molti è vista come un bancomat, i soldi, ma non richiede doveri. Noi in Trentino abbiamo avuto quasi 230 milioni per l'agricoltura nel 22. E quindi abbiamo avuto molto dall'Europa. E chi non va a votare, ecco, non sente il dovere di andare a dare fiducia alle istituzioni democratiche.
Giacomo andrà lungo la strada del vino, verso Pressano, in ogni maso a suonare, a chiedere quanti contributi hanno preso del PSR e se voteranno
l'8 e 9. Lo sanno, per quello che noi riceviamo, però l'Europa non è un banco, ma l'Europa non sono solo finanziamenti. E il voto, chi è in dubbio se andare a votare, io gli direi di andare in una casa di riposo, dove ci sono le nostre donne di 90 anni che chiedono e votano. Ci sono i seggi nelle case di riposo. Sono donne che sanno cosa vuol dire, hanno visto il loro primo voto in Italia. Perché il voto è il primo passo del processo democratico. E noi andremo a votare esattamente quell'organo che è il Parlamento, che non è l'esecutivo, ma è la Camera da cui avanza la democrazia. Il Parlamento europeo non ha nemmeno capacità legislativa, fa proposte, ma ha quella funzione, per farvi capire, del nostro Presidente della Repubblica, di tutore, perché deve ratificare, ogni cosa deve essere ratificata dal Parlamento, altrimenti non passa. Quindi ha proprio, è il cuore della democrazia il Parlamento. E
infatti,
il voto è il primo passo.
È stato molto, molto interessante in questa legislatura, perché negli ultimi due mesi di legislatura sono stati messi al voto al Parlamento europeo dei temi di un'importanza pazzesca, perché si è votato sull'immigrazione, si è votato sul nuovo patto di stabilità, si è votato su cose fondamentali.
Fondamentali, etiche, che riguardano il futuro. Quindi, appunto, il voto è il primo passo, attiva il processo della democrazia, il voto. Detto questo, io vi dico la sincera verità, secondo me la gente andrà a votare. La gente andrà a votare, si muoverà gli ultimi giorni, però nel nostro DNA l'Europa è integrata, capito? Noi siamo cresciuti e di fronte a due guerre, di fronte a comunque una crisi economica che sappiamo che è col nuovo patto di stabilità che ci dovrà mettere in moto in modo diverso. E secondo me la gente vota l'Europa. Io ne sono convinta. In ultima cosa, sulle lamentele dei candidati, dei leader, questa campagna elettorale viene usata come test nazionale. E non lo è, ma viene usata ma un po' anche negli altri paesi. Cosa vuol dire? Che ma perché il sistema elettorale è proporzionale? Quindi ogni partito deve, anche se è nello stesso governo, deve prendere di più perché si misura. Va bene? Questo ci dà una spia però, che l'Europa politica non c'è ancora, perché le leggi elettorali in ognuno dei 27 paesi va per la loro direzione. Ecco che noi dobbiamo fare questo passo di arrivare ad un'Europa più politica, anche con una legge elettorale, di modo che anche i partiti cominciano a proporre la campagna elettorale europea per le europee, non per avere la conferma interna. Allora, la cosa importante come votanti, che noi dobbiamo capire anche come guida al voto, è che i partiti che noi vedremo sulla scheda di fatto non corrispondono a livello europeo. Allora, ogni partito nazionale entrerà in una famiglia politica, dove avrà il ruolo che avrà, ma non ci sarà la Lega, Fratelli d'Italia, il PD, non ci sono a livello politico, entrano in famiglie politiche che hanno visioni di Europa precise e che tu devi guardare lo spettro, quindi se tu voti un partito che qui ti sembra moderato, il tuo voto dove va? Magari va in quel gruppo identità o gruppo conservatori dove c'è Vox, dove ci sono le destre estreme, dove ci sono culture ancora di nazismo. Allora, quando si vota, non basta guardare il tuo partito come governa il tuo comune. Tu devi guardare il tuo voto, a che famiglia politica arriva e in quello spettro chi c'è anche. E qui le informazioni ci sono, ragazzi.
La VIS ha una coalizione Ursula, ecco. È governata da una coalizione Ursula.
Ecco, quindi, e chiudo con l'ultima cosa perché i leader, allora guardate i candidati, i leader sono gli specchietti delle allodole, perché uno vota di pancia, uno non ha il tempo di andarsi a vedere, ma ragazzi ci sono dei candidati validi, ci sono sempre dei candidati validi ragazzi. Bisogna andare un attimo a guardare, bisogna dare fiducia ai candidati. Lasciate perdere i leader, perché sono oscurati a volte, cioè dai leader che attirano. Però ci sono candidati validi e voi cercate di dare il voto al candidato valido guardando la famiglia politica dove entrerà il vostro voto. In questo modo, secondo me, esercitate il vostro diritto proprio sacrosanto di partecipare alla costruzione del Parlamento europeo.
Giusto una piccola riflessione, perché mi ha molto colpito il richiamo, perché fino a qualche tempo fa avrei detto le stesse identiche cose da giovane e adesso invece mi sento tirato in causa da vecchio. È sempre andato un po' così comunque il mondo, nel senso che i giovani si arrabbiano con quelli delle generazioni precedenti e dicono ma quale esempio ci avete dato insomma, come potete pretendere che noi siamo meglio di voi. Beh, insomma, a parte la naturalezza di questa dinamica, però non c'è dubbio che la politica adesso sia fondamentalmente una politica vecchia, ma non solo nel modo di affrontare i problemi, una politica che fa fatica a intercettare le reali vere esigenze, le domande, perché il mondo sta cambiando molto più velocemente di quanto la politica stessa non riesca a capire, però è cambiato è cambiato, cioè c'è una grande strumentalità nella politica, che secondo me è una cosa che rischia veramente di fare solamente del male e di allontanare tantissimo i giovani. La strumentalità nella comunicazione, mi ricordo le ultime elezioni nazionali, che tutti i politici sono improvvisamente sbarcati su TikTok perché sembrava che fosse la cosa figa da fare in quel momento lì, e bisognava oppure insomma, cioè questo inseguire, ecco, i giovani come se come un universo un po' così indistinto, sono messaggi che non vanno bene questi. Emanuele ha detto giustissimamente altri due esempi di strumentalizzazione veramente deprecabili. Il fatto che queste sono elezioni europee ma vengono usate come sondaggi nazionali, che è onestamente proprio ridicolo, perché mai come in questo momento, tra l'altro, abbiamo tanti temi europei di cui discutere, anzi anche globali di cui discutere in queste elezioni europee. E l'altra cosa che mi fa sempre arrabbiare è la questione delle candidature, cioè di questi che scendono, cioè che si propongono senza avere il minimo interesse per andare a Bruxelles. E abbiamo anche esempi qua in Trentino di personaggi che non hanno alcuna intenzione di andare a Bruxelles in caso di elezione, perché magari hanno altri incarichi, ma bisognava avere la quota trentina in una lista del nord-est perché bisogna attirare il voto territoriale. Francamente, veramente siamo, ecco, la politica da questo punto di vista non fa veramente un buon servizio per i suoi cittadini.
Domande dal pubblico? Allora, io sono un appassionato di sport e mi preoccupa quando sento non mi interessa la politica, perché mi dà lo stesso effetto dentro di chi dice a me non piace il calcio. E cioè, a me non piace lo sport, a me non piace la sfida. Cioè, mi viene da dire che le passioni, cioè, vuol dire che un po' abbiamo delle passioni deboli, siamo in un momento e sempre nei sondaggioni di prima, io ho visto che nel 47% che non andrebbe a votare, la metà ha già deciso che va al mare anche con l'ombrello, che non c'è. Un 27% è un indeciso, un non sa, quindi vi voglio vedere dar fuoco ai campanelli a condividere, a convincere gli indecisi. E siccome appunto è un grande gioco, e anche le elezioni sono belle perché sono un grande gioco, e il 9 sera fino alle 4 di mattina starò lì, e l'interessante di queste elezioni è capire appunto, e quindi la mia domanda è sugli scenari. Noi parlavamo del discorso delle famiglie politiche, e bene o male, se volete vi faccio un piccolo spiegone. Noi abbiamo in questo momento sono 9 famiglie politiche. La maggiore è quella dei popolari, che è accreditata di 176 seggi. I socialisti democratici sono accreditati di 144, i liberali 89, i conservatori 72, identità e democrazia 66, i non iscritti 57, i non sa non dice 50, i nuovi eletti che non si sa dove andranno, i verdi 44 e la sinistra 32. E bisogna avere 361 deputati per riuscire poi attraverso il complicato sistema a nominare la presidenza della Commissione europea. E appunto il tema politico, la stranezza, come diceva Emanuele Rossini prima, è che noi abbiamo la Presidente del Consiglio che è in ECR, che è la leader dei conservatori europei, probabilmente Fratelli d'Italia secondo i sondaggi ne eleggerà 27 sui 76 italiani, e insomma c'è un avvicinamento spesso tra la Ursula von der Leyen e Meloni per un prossimo futuro possibile maggioranza europea. E il secondo partito di governo, che è Forza Italia, aderisce al Partito Popolare Europeo, che è il partito in cui la Spitzenkandidatin è Ursula von der Leyen. Il terzo, la Lega, fa parte di Identità e Democrazia, che sono quelli che un po' in tutti i confronti pubblici sono sempre stati quelli che tutti hanno detto no, per carità, con loro no. Però, insomma, a livello italiano governano. E il grande mistero è capire, appunto, riuscire a fare 361, poi se volete a casa con la carta, quella millimetrata, vi fate i conti. È molto complesso, infatti questo sarà un tema. Tra l'altro si è visto che soprattutto tra ECR, PPE e Identità e Democrazia c'è un grande passaggio. Ci sono movimenti che si spostano, movimenti che vengono espulsi, che vanno nei non iscritti. Recentemente l'AfD tedesca, che insomma ha più nei sondaggi, è sopra il 20%, è sul 20%, è stata espulsa da Identità e Democrazia, quindi sarà nei non iscritti. Quindi vi ho già fatto un mattone clamoroso, vi vedo stanchi. Voglio sentire quindi da voi quelli che potrebbero essere gli scenari del grande mercato che partirà lunedì 10 giugno per la maggioranza europea.
Allora, io inizierei da quello che già sappiamo, e quello che già sappiamo è come è composto il Consiglio europeo, che è il grande player subito dopo le elezioni. Nel senso che noi adesso andremo a votare per il Parlamento europeo, e quel voto è molto importante perché dà un'indicazione a tutto il sistema politico dell'Unione europea, ma per quanto riguarda la scelta della prossima presidente della Commissione, la palla è in mano al Consiglio europeo. Il Consiglio europeo è quello che raccoglie i capi di governo, che in alcuni casi sono anche capi di Stato, in alcuni paesi, nei paesi presidenzialisti.
E se ti dicessi Mario Draghi?
Mario Draghi è una possibilità, sarebbe una possibilità di compromesso, magari facilitata dal fatto che Mario Draghi non è l'esponente di un partito. E quindi se dovesse esserci un... Per il Consiglio o per la...
Io ho letto...
Per la Commissione.
Per tutte e due potrebbe essere...
È una candidatura che aleggia lì sia per la Commissione e forse ancora di più per il Consiglio. Ma qui stiamo parlando di Commissione al momento.
Sì.
Allora, in Consiglio al momento abbiamo circa 22... capi di governo che fanno riferimento all'alleanza storica del governo dell'Unione Europea, cioè popolari, socialisti e liberali. E soltanto 5 primi ministri o presidenti, potremmo chiamarli non allineati, o alcuni perché sono indipendenti. La nostra Presidente del Consiglio perché fa parte dei conservatori, Orban perché è non iscritto, Fico, ammesso che potrà partecipare, probabilmente no, e dipenderà da chi lo sostituirà, ma sembrerebbe il Ministro della Difesa, che è dello stesso partito, se non vado errato. Quindi anche lui un non iscritto. Quindi diciamo 22 a 5...
il che significa che i 22 dell'area popolari socialisti liberali potrebbero decidere per un nome che poi proporrebbero a una maggioranza speculare nel Parlamento europeo. È ovvio che questo rafforza la candidatura di von der Leyen, perché è presidente uscente, perché è rappresentante del primo partito. Il primo partito, quello dei popolari, non ha un rappresentante dei primi quattro paesi dell'Unione Europea per la prima volta, quindi i popolari non sono al governo né in Germania, né in Francia, né in Italia, né in Spagna. Bisogna arrivare al quinto posto, alla Polonia. Però ha 11, diciamo, posizioni al Consiglio Europeo, su 27. Quindi nel momento in cui il risultato delle elezioni dovesse dare una maggioranza dei tre partiti storici anche al Parlamento Europeo, la partita potrebbe risolversi in modo tutto sommato non troppo difficoltoso. Se invece dovesse esserci un problema di maggioranza al Parlamento Europeo, a quel punto entrano in ballo diverse soluzioni, perché un allargamento della maggioranza sinistra con i Verdi rischierebbe di spaccare i popolari. Un allargamento a destra alienerebbe i socialisti e quindi si apre una partita molto delicata che potrebbe essere risolta alla fine come è stata risolta l'ultima tornata, in cui soltanto alcune componenti di partiti non allineati sono stati tirati dentro. In quel caso la legge giustizia in Polonia e il Movimento 5 Stelle in Italia hanno votato per la von der Leyen e quindi si è trovata la quadratura del cerchio inglobando questi singoli partiti nazionali e non i rispettivi partiti europei. Il Movimento 5 Stelle non l'aveva, ma legge giustizia aveva i conservatori, che sono stati lasciati fuori tranne quel partito lì. Quindi è tutto molto in bilico.
Sì, e questo nel 2019 Macron aveva silurato la candidatura di Manfred Weber, che doveva essere il leader dei popolari. E quindi magari questa volta lo fa un'altra volta con la von der Leyen.
Potrebbe farlo. Macron è apertamente contrario al sistema degli Spitzenkandidaten, perché toglie libertà di manovra al Consiglio. È molto esplicito in questo e potrebbe spingere per Mario Draghi. Questo sembra essere lo scenario, ma non è detto che anche lui trovi una maggioranza in consiglio su quella soluzione.
Ma comunque si usi la critica, ci sarà sempre. Cioè, il metodo degli Spitzenkandidat, che è quello che per cui il partito che vi è la famiglia politica che ha più voti sceglie, quindi il PPE sarà così anche questa volta, per due legislature ha utilizzato, dunque con Juncker ha utilizzato il metodo Spitzenkandidat, però un po' anche per avvallare la sua nomina, era travolto da scandali, però il fatto che era Spitzenkandidat gli ha dato l'autorevolezza per essere, e lì comunque ce la siamo giocata.
E anche la von der Leyen ha una situazione abbastanza
la
simile.
La stessa cosa, esatto. Quindi sia che si usi il metodo Spitzenkandidat, sia che non lo si usi, c'è chi dice fate quel che volete, non avete un metodo. Se usi il metodo è per avvallare, dare autorevolezza a un candidato che di fatto non ce l'ha più. Quindi, però, a parte questo, a mio parere non cambierà un granché, devo essere sincera. PPE vincerà. E ci sarà liberali socialisti, che ci siano 4 o 5 in più dei conservatori e si aggancino, perché ci sarà bisogno, di fatto continuerà, verrà avallata questa politica della mediazione.
Sì, la von der Leyen aveva ricordato, ad esempio, che sul Green Deal sul Green Deal i Verdi hanno votato contro perché l'avevano visto come un compromesso troppo a ribasso, e quindi lì ha trovato aiuto in Parlamento dai conservatori.
Quindi potrebbe essere che i conservatori vengano chiamati, Il punto, abbiamo visto in questi mesi, l'Europa è ferma, cioè proprio fermata, e sta facendo mediazione e continuerà a fare una mediazione finché potrà. Il problema è quando non potrà più fare mediazioni e dovranno essere prese delle decisioni veramente importanti, e sarà verso l'autunno con le elezioni, le due cose, le elezioni americane e come sta andando, come andrà la guerra, porterà l'Europa a finire questa fase di galleggiamento e a chiedersi bene da che parte andiamo. Quindi, a mio parere, è vero, non so, quello von der Leyen potrebbe essere, se non è lei, un'altra figura di mediazione. Draghi potrebbe entrare in campo forse anche come Consiglio europeo, perché interpreterebbe quel ruolo di figura non politica che tiene da dietro le quinte, tiene su un piano tecnico un programma economico anche dell'Unione Europea.
A questo proposito, qualcuno sa qualcosa di questo manifesto di riforma di Draghi, che si dice che lui l'abbia presentato, ma sembra è un grande mistero? Si sa qualcosa?
Industriale, sono uscite delle sintesi, è uscito quello di Letta che richiama la necessità di avere un piano industriale europeo, e che poi è stato approfondito nel lavoro di Draghi. Ecco,
sulla questione dei vari scenari, allora, non dovrebbe, come è stato detto, cambiare poi molto in termini di, diciamo, immediati. La grande coalizione che normalmente c'è all'interno del Parlamento europeo dovrebbe tenere anche questa volta, no? Quindi l'alleanza tra popolari, socialdemocratici e liberali, insomma, dovrebbe avere i numeri per formalmente essere un po' la maggioranza di riferimento. Quello che probabilmente succederà in ogni caso è che avremo un Parlamento nel corso della legislatura molto più instabile, molto più imprevedibile, perché i vari gruppi saranno ridotti come numero di membri, con una vittoria appunto che non sarà, sarà un po' più limitata di quanto inizialmente previsto, dei gruppi di destra o di estrema destra, che avranno un ruolo importante in molte delle decisioni riguardanti i temi che sono più divisivi all'interno del Parlamento, come possono essere le politiche ambientali, politiche sociali, liberalizzazioni, la politica estera e così via. Quindi probabilmente avremo delle maggioranze, diciamo una grande coalizione di facciata, ma con delle maggioranze molto variabili a seconda degli argomenti. In parte questo è avvenuto, ma potrebbe esserci un'esasperazione di questo. Ma il punto fondamentale rimane, secondo me, nel momento in cui uno va a votare, non tanto immaginare la coalizione che guiderà il Parlamento europeo per la prossima legislatura. Il punto fondamentale è che nel Parlamento europeo i partiti si dividono tra destra e sinistra, ma anche tra pro e contro l'integrazione. E c'è poco da fare. In queste elezioni io credo che pesi molto di più questa seconda divisione, pro e contro, piuttosto che destra o sinistra.
Domande dal nostro paziente pubblico. Giacomo, prima di andare a fare il giro da Strada del Vino.
Mentre rispondono, poi corro. Allora, si permetto, questa è un po' una provocazione, perdonandomi la schiettezza, sembra che spesso sulle tematiche europee si finisca con un vabbè, tanto non cambia molto. Ecco, perché probabilmente c'è una struttura molto pesante che in un modo o nell'altro fatica nell'arrivare a delle decisioni. E questo, parlando con appunto anche dei coetanei che
si chiedevano un pochino, ma boh, io non ci capisco molto come mi devo comportare. Con delle spiegazioni molto semplici si arriva a dire, ok, c'è da una parte il Parlamento, però c'è anche il Consiglio che deve comunque essere d'accordo su queste cose. È tematica che torna spesso, quella dell'unanimità o meno per prendere delle decisioni a livello europeo. Quindi, qual è effettivamente agli occhi di un cittadino che non è molto interessato e quindi non è molto informato l'utilità di tenersi questa sovrastruttura se poi si torna sempre comunque ai governi dei singoli paesi? Ecco, è una provocazione, però ecco, è un qualcosa che comunque frena molto l'interesse e anche l'idea della partecipazione a livello europeo. Intanto questo, grazie.
Allora, non è che noi chiediamo troppo all'Europa e troppo poco allo Stato nazionale. Cioè, noi pensiamo davvero che gli elettori che vanno a votare per le elezioni europee siano tanto più disinformati degli elettori che vanno a votare per il Parlamento nazionale? Io non credo. Non credo. Esatto, vale sempre. Quindi veramente noi delle volte rovesciamo sull'Unione Europea delle responsabilità che a mio avviso non ha o che perlomeno condivide anche con gli stati nazionali. Poi non ci sono scelte giuste, sbagliate, gli elettori vanno a votare nei modi più, cioè seguendo i ragionamenti più strani possibili, non tutte le scelte sono spiegabili in termini razionali, quindi accettiamo che le regole del gioco siano queste, però ripeto, veramente mi sembra che noi sovraccarichiamo di... quando parliamo d'Europa stabiliamo degli standard molto alti che però non applichiamo anche alla politica nazionale, i vari generali e compagnia.
Ciocca, è divertentissimo, dai, però.
Ma sì, ma ci sono anche in occasione delle elezioni nazionali, ragazzi, questo qui è uno dei problemi della politica, che dovrebbe selezionare forse con un pochino più di accuratezza, diciamo, i propri componenti. Però, vabbè, si ritorna un po' a quello che dicevo prima, le scelte strumentali poi alla fine finiscono per svantaggiare tutti.
Allacciandomi a questo, è vero che molti dei limiti che si incontrano per le elezioni europee emergono anche nelle elezioni nazionali e anche locali. Ed è giusto non attribuire all'Unione Europea responsabilità che non sono dell'Unione Europea. Però l'Unione Europea ha dei limiti strutturali rispetto al processo democratico. E questi limiti strutturali sono un sistema politico estremamente complesso. Persino noi che insegniamo il sistema politico europeo a volte dobbiamo andarci a riguardare esattamente le cose, se sono cambiati i trattati, come sono evoluti i rapporti tra istituzioni, perché è un sistema che non è semplice quanto lo sono quelli nazionali parlamentari. Il sistema nazionale parlamentari è molto semplice per il cittadino comune. Si vota per eleggere il Parlamento e i partiti politici che hanno una maggioranza in Parlamento esprimono un governo. Semplice e lineare. Nell'Unione Europea non è così, è molto più complesso. Primo. Secondo, nell'Unione Europea ci sono 27 dibattiti pubblici, 27 opinioni pubbliche, 27 sfere pubbliche che si esprimono in 27 differenti lingue. E quindi il cittadino italiano segue il dibattito italiano, il cittadino polacco segue il dibattito polacco, e questo è un limite strutturale. noi non saremo in condizioni a livello di masse di avere dibattiti e opinioni pubbliche che fondono i popoli europei. E questo è un limite, quindi il cittadino segue il dibattito italiano e i partiti politici lo sanno, quindi strutturano il dibattito in modo tale che risuona per l'opinione pubblica del paese in cui compete. Questo è qualcosa che dobbiamo tenere presente, perché se c'è una responsabilità, e non è una responsabilità dell'Unione Europea, è un limite strutturale che però va tenuto conto. Una responsabilità dell'Unione Europea è quello di chiedere ulteriori trasferimenti di poteri e competenze a livello europeo, sapendo che la qualità del processo democratico a livello europeo non sarà mai quella che può esserci a livello dello Stato-nazione, in cui tutti i cittadini hanno la possibilità di parlarsi nella stessa lingua.
Ma due cose. Quando tu dicevi non cambia mai nulla, beh, ricordiamoci che a volte il cambiamento può essere in peggio. Quindi,
gesti apotropaici.
Se non cambia mai nulla, va bene, guardando i cartelli che ci sono in giro. Seconda cosa, voi giovani la sentite la sovranità europea? La sentite perché vi sentite europei, da quello che dici, ma non è così in generale. Quindi, al centro di quelle, perché dicevamo prima, va bene che rimanga la coalizione, e quindi non è che non cambia nulla perché c'è stallo, c'è una mediazione, e gradualmente si arriverà a prendere delle decisioni, che siamo in un momento storico veramente importante per l'Europa. Cioè, le riforme di cui stiamo pensando, di cui si dovrà affrontare, è pari alla riforma di Costituzione dell'Unione Europea, perché dobbiamo decidere, l'Europa dovrà decidere innanzitutto se proseguire così a 27 con voto a maggioranza, con veti, basta un paese a bloccare. Cambiare questo sistema non è semplice, perché potrebbe nascere un sottogruppo di paesi che iniziano da pilota a portare avanti delle riforme e altri che rimangono magari più fermi. Sono scenari possibili. Ci sarà da capire la difesa europea, ma non solo per ottimizzare le spese che ogni paese, ma per il fatto che è rischioso che inizino a emergere stati nazionali con una capacità di difesa molto più forte di altri. Si creano dei disequilibri molto rischiosi. Una Germania che comincia a crescere come potenza militare, così, molto più forte di tutti gli altri. Una Francia che noi speriamo che si arrivi, che capisca che dovrà condividere la sua potenza militare a livello europeo, perché c'è un disequilibrio altrimenti. Quindi sulla difesa è proprio il fatto di avere una difesa comune per evitare disequilibri rischiosi che ci fanno pensare agli scenari della Seconda Guerra Mondiale. E terzo e ultimo, ma molto importante, noi dovremmo capire se continuare con dei fondi. Il fondo del PNRR cos'è stato? È stato un fondo che l'Unione Europea ha detto ai vari paesi: prendetene un po' per uno in base ai bisogni per ammodernare i vostri paesi. E ogni paese membro poi si è preso una parte di fondo, in parte deve restituirlo o no. Ma noi potremmo arrivare...
La piscina di Lavis, se non sbaglio, è finanziata dal PNRR? Mi
ogni
confermate?
Paese, sì, tanti progetti che... La decisione da prendere è: continuiamo così o diciamo il prossimo PNRR invece più della metà rimane in mano l'Europa e facciamo dei progetti europei di infrastrutture comuni? Noi dovremmo andare forse in quella direzione anche, se le strade digitali attraversano i confini, i trasporti attraversano i confini, l'energia ci pone a doverci muovere da soli. Quindi sono scelte veramente dirimenti che cambieranno l'Europa, la renderanno più unita, ma ce la faremo con i 27 paesi o c'è bisogno di creare un meccanismo di gradualità? Quindi, per chiudere, quando diciamo stiamo fermi perché c'è una mediazione, è per maturare una, dopo le elezioni, una comunque unità, non c'è nella diversità anche politica, che permetterà di fare delle scelte che sono, che determineranno la direzione dove andare.
Sì, volevo in qualche modo portare l'attenzione dal punto di vista del ruolo dell'Unione Europea, perché avete toccato questo importante punto. Diciamo, con la crescita della Cina e quindi il fatto che la Cina sta entrando anche grazie ad alcuni governi europei all'interno dell'Europa. Pensiamo che stavamo vendendo Trieste e Genova col governo Conte alla Cina, poi è andata bene, si è fermata la situazione. E dall'altra parte chiaramente quella questione della Russia e l'Ucraina, quindi questa entrata della Russia all'interno dell'Europa. E dall'altra parte la debolezza e la miopia imbarazzante dei democratici americani, di Biden e di tutto quel mondo lì che non sta riuscendo a esercitare un ruolo anche nelle situazioni in corso in Medio Oriente. È chiaro che l'Unione Europea dovrebbe avere un ruolo molto più potente e forte, quindi è un attore variabile pienamente mancante in questo momento. La politica estera europea non ha una, diciamo, condivisione comune, non possiamo avere una politica estera, abbiamo un rappresentante che nessuno l'ha votato, Borrell, che tra l'altro dice le cose principalmente che a mio avviso portano in pericolo l'interesse nazionale dell'Unione Europea, l'interesse non nazionale, dell'Unione Europea nel complesso, e non abbiamo neanche chiaramente la difesa comune, quindi siamo dipendenti dalla NATO, che meno male che c'è, perché comunque ferma l'arrivo e la deterrenza verso la Russia, ma dall'altra parte chiaramente siamo abbastanza deboli strutturalmente. Ed è abbastanza difficile chiedere ai cittadini di andare a votare per il Parlamento europeo se il nostro Parlamento europeo non ha iniziativa legislativa. Quindi è snaturato in sé. Noi lo chiamiamo Parlamento, ma non ha iniziativa legislativa. Noi mandiamo adesso qualcuno in Europa che non può avere l'iniziativa. È vero, hanno fatto delle cose, hanno migliorato, avevamo avuto col caro Emanuele, abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere il segretario generale del Parlamento europeo, che tra l'altro è un italiano molto in gamba, è venuto un trentino che è venuto alla scuola di studi internazionali l'altro giorno e ci spiegava anche lui, sì, è vero che adesso è migliorata la situazione perché la Commissione europea accetta, diciamo, di in qualche modo prendere spunto dal Parlamento, ma è la Commissione che ha iniziativa legislativa, non il Parlamento. Allora chiaramente c'è un vizio di fondo, perché il Parlamento non legifera, cioè legifera ma non su sua iniziativa legislativa. Quindi questa è una cosa che noi dobbiamo chiedere ai nostri candidati, questa è una cosa concreta. Io ti voto, ma tu vai lì e mi fai dare la cosa principale della democrazia che i cittadini europei devono avere, poter avere l'iniziativa legislativa. Altrimenti siamo in qualche modo chiusi, racchiusi da queste lobby finanziarie e economiche che gestiscono il sistema dall'alto, da Francoforte, da Bruxelles, e danno un senso di impotenza a noi cittadini europei. Quindi queste sono le cose principali da chiedere ai candidati, soprattutto quando stiamo aiutando sempre di più l'arrivo del dispotismi sul nostro territorio. Avete visto Qatar Gate? Il Qatar Gate è una questione molto molto preoccupante. Noi facciamo in Italia, facciamo la Supercoppa italiana, la facciamo a Riyadh, ma stiamo scherzando? Quindi il fatto di andare nei posti più autoritari per questioni di interessi economici e poi, cioè, una delle cose principali che noi abbiamo nell'Europa sono la libertà e la democrazia e i diritti umani. Su queste cose non possiamo venire a meno. Quindi nel momento del voto, dato che il candidato ha bisogno del nostro voto, quindi ci farà mille Ecco, una delle cose, tu vai lì e mi difendi le cose principali della civiltà europea che noi abbiamo costruito con sangue e sudore, che è la libertà e la democrazia. Non ti inchini davanti al primo dispotico che ti arriva e ti dà qualche soldo e tu lo vai a votare o comunque fai il giochetto. Perché l'Unione Europea ha bisogno di questa struttura, di questa robustezza, che in questo momento ha spesso mancato, perché abbiamo tantissimi esponenti che si sono benissimo, in qualche modo, ammorbiditi, per essere eleganti, di fronte a una serie di elementi che sono autoritari e che però hanno dei soldi, e quindi fondi sauditi, fondi qatarioti e fondi altri, che entrano con lo sport, che me lo insegna Emanuele, abbiamo avuto una tesi l'altro giorno, che lo sport, che è uno, diciamo, un soft power, quindi elemento di penetrazione, entra nelle nostre università, nei non a Trento, adesso non, però già se andate a Londra, principalmente le università si chiamano con nomi che non si possono pronunciare, il mio cognome è molto più facile pronunciarlo, che sono in realtà questi, il professore della Saudita. E voi pensate che qualcuno, se ci dà 1 milione o 2 milioni o 3 milioni di euro, non ci chiede in cambio influenza culturale? È un'utopia pensare questo, perché diranno le università: no, noi prendiamo solo i soldi, ma noi siamo, figurati, indipendenti. Questo non è avvenuto così. Vi faccio un esempio, poi passo la palla perché ho preso troppo. Se voi andate a leggere il National Geographic, che è una delle cose più eccellenti che abbiamo dal punto di vista, talmente ha avuto fondi sauditi e fondi qatarioti che sono riusciti a cercare di influenzare e di cambiare il nome Golfo Persico in Golfo Arabo, perché talmente hanno pagato per cambiare la storia e la geografia. Lo fa lo stesso l'Economist, che, come sapete, l'Economist è al 50% sotto l'influenza di shareholder della famiglia Stellantis e il 25% di Rothschild. Quindi è chiaro che l'Economist mi dà una notizia con una certa inclinazione, e questo non vuol dire essere complottisti, vuol dire solo andare a vedere le azioni che sono dietro le informazioni e i soldi che arrivano e vanno. Quindi questo è fondamentale dal punto di vista delle nostre elezioni. Noi abbiamo ancora il baluardo della democrazia, che è il Parlamento europeo, e dobbiamo essere fortemente esigenti nei confronti dei parlamentari, che sia quello di più di destra che quello di più di sinistra. Grazie.
Direi che l'applauso è stato abbastanza scrosciante per farci capire che, se non ci sono altre domande, meritato. Che dire, Giacomo, se tu vuoi the last word, Federico, dicevamo che ci vediamo fra 6 mesi, ma forse anche prima, e Federico, allora grazie ancora a tutti, grazie al Comune di Lavis, alle politiche giovanili, a Samba Radio, a tutti gli ospiti che sono venuti in queste 2 bellissime serate, e grazie Giacomo, grazie a tutti i ragazzi di Lavis che si sono organizzati per tanti mesi per proporre questa bella occasione. E Federico, the last words. Federico, studente della scuola di studi internazionali. Studi internazionali.
E, no, volevo ringraziare innanzitutto tutti quelli che hanno partecipato, il pubblico, sono io, guardo tutti, scusate, e che, i professori che hanno partecipato molto gentilmente, molto disponibili, e Samba Radio, i ragazzi che sono venuti per presentare i loro progetti, e vi ringrazio. Anche quest'anno Wake Up è finito. Ringraziamo anche Mattia, che ogni anno si rivela. Un applauso. E mi raccomando, andiamo a votare, e vi ringrazio per aver partecipato e vi auguro una buona serata.